Eccoci qui, bentornati, compagnia di Under Radio da Moreno e compagnia della nostra rubrica Under Radio Flash, dedicata a notizie di attualità. Oggi in particolare vorrei darvi conto di un articolo pubblicato su Panorama, a firma del giornalista Francesco Canino, che fa riferimento più che altro a un film TV che ho visto in televisione qualche giorno fa e mi ha particolarmente colpito per il tema trattato. Riguarda la storia di Mirella Casale, una donna che probabilmente non conoscete, di cui probabilmente neppure avete sentito parlare, e devo ammettere era anche il mio caso, ma che ha sicuramente dato molto in termini di conquiste politiche e civili al nostro paese, in termini di avanzamento sociale, e lo ha dato attraverso una sua battaglia innanzitutto culturale, ma battaglia politica in senso lato, condotta verso la fine degli anni 60 e poi sfociata ovviamente col contributo di un intero movimento che ruotava attorno a tale battaglia, in una legge che oggi è conosciuta come legge Casale, o comunque legge del 1977 sull'abolizione delle classi speciali e differenziali. Forte e fragile, appassionata, coraggiosa e determinata, è tutto questo Mirella Casale, uno degli eroi civili che l'Italia troppo spesso dimentica di celebrare. Alla sua storia è liberamente ispirato La classe degli asini, film TV diretto da Andrea Porporati con Vanessa Incontrada e Flavio Nsinna. La classe degli asini si ispira dunque alla vicenda reale di Mirella Casale, un'insegnante e madre di una bimba con grave deficit psicomotorio. Nella seconda metà degli anni 70 la donna intraprese una dura lotta per il riconoscimento del diritto ai ragazzi disabili di frequentare insieme agli altri bambini la scuola dell'obbligo. Una battaglia lunga e difficile che portò il Parlamento solo nel 1977 a far approvare una legge che cancellò definitivamente le aberranti classi speciali. La classe degli asini erano infatti le classi differenziali, un vero e proprio ghetto dell'istruzione che raccoglieva non soltanto gli alunni disabili, ma anche i cosiddetti disadattati, ragazzini difficili spesso provenienti dalle classi sociali più umili e disagiate. O nel caso di Torino, dove si svolge la nostra storia, gli emigrati del sud, che magari li parlavano in dialetto o faticavano ad integrarsi. Come spiega il regista Andrea Porporati, La classe degli asini è una storia straordinaria, fuori dal comune, semplice e al tempo stesso bellissima. Ambientata a Torino alla fine degli anni 60, la fiction racconta la storia, il film racconta la storia di Mirella, un'insegnante e madre di Flavia che ha 8 anni ma non è mai andata a scuola. La bambina è stata colpita da una grave malattia, non parla e non cammina. Nella stessa scuola di Mirella insegna Felice Giuliano, un professore sui generis che non riesce a stare alle regole e ad adattarsi al programma, ma nonostante questo è amatissimo dai suoi alunni. Tra questi c'è anche Riccardo, un bambino della vita complicata che dopo l'ennesimo colpo di testa viene spedito a vivere nell'istituto. Felice lotta contro questa decisione, avallata in un primo tempo da Mirella. Il ragazzino scappa più volte dall'istituto dove è stato rinchiuso. Il professore, che nel frattempo ha aperto una scuola sperimentale, lo aiuta e chiede il sostegno di Mirella. Proprio grazie all'alleanza delle due insegnanti, il terribile istituto chiude. E quando Mirella viene nominata preside della scuola, sfruttando un cavillo burocratico, decide di creare delle classi dove possono stare insieme tutti quei ragazzini rifiutati dalla scuola, come Riccardo e Flavia. Una novità contrastata da più fronti, e solo dopo l'intervento del ministro Franca Falcucci, il 4 agosto 1977 viene approvata la legge 517 che prevede l'inclusione dei portatori di handicap nella scuola dell'obbligo e l'abolizione delle classi speciali. Anzitutto mi scuso per la voce, ma purtroppo sono stato dal dentista e quindi non parlo benissimo oggi. Comunque, tornando a questo tema, più che al film in sé, perché poi il film è portatore di un tema ed è questo che vorrei dire, mi ha colpito, al di là degli aspetti storici, anche ricostruiti molto bene, ad esempio quelli che mostrano come questi istituti per disadattati, disabili, o semplicemente, come scrive nell'articolo, ragazzi del Sud Italia che in base a dei test concepito in America secondo standard che di sicuro non tenevano conto della specificità italiana, ad esempio qualificavano il solo parlare un dialetto come una diversità. Ecco, in base a tutto ciò si finiva in degli istituti che alla fine finivano per ghettizzare, per emarginare ancora di più ragazzi di per sé con difficoltà ad integrarsi, a stare al passo ad un livello ovviamente di scuola elementare, perché questo è un po' il contesto degli altri. Al di là di questo aspetto, al di là poi dell'aspetto di quanto avviene invece nelle scuole, dove anche lì ci sono dei ragazzi disabili, ma sono continuamente sottoposti appunto a test, come già detto, e insomma non spesso finiscono per essere portati in classi appunto speciali, differenziali, tutte per loro, tutte per ovviamente secondo una base anche di istruzione più bassa, più semplice, che poi finisce per approfondire il solco, no? tra i bambini, diciamo, tra virgolette, normali e quelli con deficit. E allora tutto ciò fa da contorno ad una, e poi la battaglia intrapresa, una battaglia che innanzitutto è una battaglia civile, una battaglia che, come tutte le grandi battaglie, nasce anche dal basso, no? Nasce con l'aggregazione la via più ampia, estesa, di persone, di idee, e solo alla fine ha uno sbocco in politica, uno sbocco parlamentare in una legge. Sono queste battaglie, ma un'analoga è stata condotta per i manicomi, tante anche proprio nel mondo dell'istruzione. Ecco, sono questi che hanno fatto avanzare il nostro paese, le nostre anche istituzioni, il nostro sistema di inclusione sociale, scolastica, eccetera, no? Però al di là di questo c'è un concetto che mi ha subito colpito, no? E che si legge proprio palesemente dalle righe e tra le righe del film, no? Cioè che la scuola, soprattutto a livello scuole elementari, ripeto, prima ancora che un luogo, ed è questo su cui insiste la Casale, su cui insistono anche gli altri professori, che si vede essere un po' più diciamo avanzati da quel punto di vista come idee, ecco, prima ancora che, ripeto, a livello di scuola elementare, anche forse di scuola media, non voglio spingermi oltre perché poi è chiaro che ci sarà una selezione, ci sarà una differenziazione, però la scuola, prima che finalizzata ad impartire nozioni, prima che finalizzata a selezionare in base a come tali nozioni siano state assunte, impartite, la scuola è un modello, è un luogo, un posto di aggregazione sociale, un posto di sviluppo della personalità, una personalità che non può svilupparsi e esplicarsi al massimo se non a contatto gli uni bambini con gli altri. E quindi l'idea di fondo è che separare dei bambini perché non in grado di stare al passo dal punto di vista delle nozioni assunte e dunque messi tutti insieme ad un ritmo molto più lento, forse sì, recava minor danno tra virgolette agli altri, ma poi forse non li danneggiava, oltre a danneggiare quei bambini disabili che avevano bisogno di stare a contatto, avevano bisogno umano prima ancora che didattico, danneggiava anche gli altri, quelli diciamo così normodotati, quelli cioè che perdevano nel fatto di non potersi confrontare a loro volta con un fenomeno di disabilità, di disagio. Tutto questo a tacere del fatto che tra i disabili, tra i disadattati, come detto nell'articolo, e lo ripeto, erano inseriti anche magari meridionali che non conoscevano alcune parole di quelle proposte nei vari test attitudinali, no? E per questo erano considerati ritardati, ma in realtà è una specificità culturale che quei test predisposti nel mondo anglosassone non erano in grado di cogliere. Ecco, questo è un po' il contesto, no? E poi tutta la battaglia, tutto quello che c'è attorno, è un grande movimento di persone che emerge da un film che c'è stato, ma sicuramente lo potete ritrovare e vedere, ve lo consiglio perché vi dà un quadro storico fatto bene. Ecco, questo è il contesto, questo è in qualche modo ciò che poi è avvenuto e ciò che sta a monte del nostro attuale sistema scolastico, che non a caso è considerato, quantomeno a livello di istruzione di base pubblica, uno dei migliori, con tutto ciò che stanno provando a scardinarlo pian piano, uno dei migliori al mondo. E se lo abbiamo, dobbiamo anche a queste esperienze all'avanguardia, allora, ma che oggi sono viste un po' come la base di un modello sociale e di istruzione accettabile, diciamo così, dal punto di vista degli standard minimi. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e ovviamente rimanete su Under Radio. Grazie a tutti.